Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Oggi del libro Rossini e dintorni comincerò a leggere il capitolo dedicato agli aneddoti e ai biografismi di Rossini, appunto. L'immaginario collettivo è una forza incoercibile, in parte insondabile, dalla quale sono sgorgati copiosi nei millenni miti, favole, tradizioni, credenze e sogni. La parte più nascosta della psiche umana emerge torrenziale in queste esternazioni che trovano particolare sostegno nella fantasia creatrice. La collettività scopre nel mito una verifica di identità passionale e culturale. Tutti i frutti dell'immaginario comune sono i migliori collanti sociali che la storia abbia potuto verificare. I personaggi di favole, miti e leggende sono soggetti enucleati dalla massa, ma simboleggianti le sue più profonde esigenze. Il protagonista dell'azione si identifica nello stesso tempo con ideale e vissuto, interpretando necessità emotive e aneliti di chiarezza mentale. Inderogabili bisogni del pubblico che li ha suggeriti in millenni di tradizione popolare. Il culmine della ricerca interiore è il simbolo, la parola chiara e chiarificatrice, il concetto che ne sussume mille altri, o etimologicamente la pars pro toto, il qualcosa che ricorda il qualcos'altro, l'associazione di idee e, per esteso, l'immissione nella totalità del mondo. I personaggi dei miti e delle favole sono simboli di qualcosa che li trascende. Tante sono le forze che hanno concorso alla loro creazione. Il parto più piccolo, il topolino dell'immaginario collettivo, è l'aneddoto. Mentre il mito sgorga dall'ideale, l'aneddoto dal vissuto. Sono i due poli della fantasia popolare, troppo riduttivamente così chiamata. Seguendo l'ordine del progressivo allontanamento dal vissuto, possiamo via via identificare la credenza, la tradizione, la leggenda e infine il mito. Quest'ultimo è più vicino all'ideale inteso come religiosità e come personalizzazione degli eterni valori o disvalori, perenni confronti dell'uomo pensante. Favole e sogni, infine, si inseriscono con la fantasia e la duttilità proprie delle libere associazioni mentali, ora nei pressi del vissuto, ora dell'ideale. La loro presenza, comunque, si iscrive a fattori psicanalitici, ludici o, più marcatamente, evasivi. Offerti questi sommari punti di riferimento, possiamo meglio capire le fonti dell'aneddoto e, soprattutto, il perché costituisca tradizionalmente il legame con i grandi che hanno resa importante la storia dell'uomo. Più esattamente, potremmo ricordare che niente come la vita degli artisti è legato all'immaginario collettivo. La ragione di questo si può trovare, a parer nostro, indagando l'inconscio legame esistente fra arte e gioco. Unione che, presso molte lingue, viene palesata nella totale identità del verbo giocare con quello suonare, to play, ad esempio, significa infatti ambedue. In quest'ottica, l'aneddoto potrebbe essere la fusione fra vissuto, l'ideale, e l'arte gioco. Trasportati poi dallo stesso to play, possiamo facilmente raggiungere l'identità arte gioco suono ed arrivare, chiudendo con soddisfazione il nostro cerchio mentale, all'aneddotica sui musicisti. La vita degli artisti, così indissolubilmente legata all'immaginario comune, si è sempre generosamente offerta all'aneddoto. Essa offre una poderosa serie di valenze. Avvicina il personaggio osannato, o addirittura idolatrato, al vissuto fiabesco della propria infanzia. Identifica, o indissolubilmente lega, l'artista al suo prodotto, esaltandone l'importanza d'entrambi. Infine, pone su un ideale piedistallo il grande artefice. Fra i lavori umani, la produzione artistica è la sola capace di far balenare nell'uomo il mistero della creazione divina. Il fruitore dell'arte e lo stesso artista sono partecipe dell'azione del demiurgo in un rito che ha i carismi della religiosità. È solo in questa comunicazione altamente partecipativa che il pubblico si unisce al compositore, pittore, scultore, e il momento mistico dell'incontro riveste una tale importanza ed intima soddisfazione da reclamare una continuità. Il pubblico, reduce da una felice esperienza artistica, chiede a gran voce di non essere abbandonato di nuovo a se stesso e, per non interrompere il legame, pratica l'aneddoto. In quest'ottica l'aneddoto è pure la dimostrazione di un rapporto affettivo che non può e non deve essere reciso, un anello di parole che non devono essere dimenticate. L'aneddoto sul musicista esalta, con particolari presenze emotive immerse nel fiabesco, i tre elementi: vissuto, ideale, arte gioco. Non a caso l'aneddoto esordisce sempre con modalità rapite alle fiabe. Un giorno, si narra, accadde, raccontano. Il pubblico, la massa, ha bisogno del mito. Una illusione che allontana nel simbolo mentale, ma avvicina nell'affettività più appassionata. È un sentimento ambiguo, oscillante fra vicinanza e lontananza, in cui inconsciamente viene cercato non un esempio, ma l'esempio, non una caratteristica, ma il prototipo. Da una parte il bisogno di sognare, dall'altra quella di avvicinare e conoscere. Fra sogno e conoscenza, nell'aneddoto e solo in esso, si sviluppa il piacere del pettegolezzo, della parola sussurrata, dell'ammiccamento, di una casalinga appropriazione e smittizzo della ribalta. Chi parla dei personaggi assurti agli onori della cronaca ha l'inebriante sensazione di invitarli a casa propria, di pranzare, scherzare, divertirsi con loro, di includerli nel giro delle proprie abituali frequentazioni. L'aneddoto, nella sua triplicità originaria, svolge anche la banale funzione di abbassare il piedistallo su cui è posto il personaggio, per irrigerne idealmente un altro a chi di questo personaggio sta parlando. Un gioco delle parti, in cui l'uomo della strada può finalmente permettersi di sentirsi qualcuno. Stendhal, come primo biografo, è anche il responsabile della prima ufficiale ricca aneddotica rossiniana. Probabilmente fantasia, invenzione e ricerca di piccoli miti intaccavano molte verità, ma delineavano meglio non tanto Gioacchino quanto il Rossini personaggio letterario. In questi termini, ed in certi casi esasperati, la verità può diventare quasi un optional ed essere ampiamente superata dalla più duttile credibilità. Il nostro non lasciava sempre fare. Diceva: «Le mie biografie, niuna eccettuata, sono piene di assurdità e di invenzioni più o meno nauseanti». Affermò questo nel 1862, quando ormai ammirato e corteggiato viveva a Parigi. All'azione letteraria si aggiungeva la ricca, inesauribile fantasia popolare, che nutriva l'autentico interesse affettivo con dicerie finalizzate a renderlo ancora più presente, più umano, più indispensabile. Anche a questa si ribellava Gioacchino. L'incontro con Wagner del 1860 inizia con le sue proteste contro quei motti di spirito anti-wagneriani che gli venivano attribuiti e lui considerava pattume. «Tutto ciò mi esaspera, ma così va il mondo», diceva. D'altra parte, i musicisti suoi contemporanei non avevano miglior fortuna in tal senso. I pettegoli descrivevano Paganini avaro potentato, ma stranamente tutta la vita sovvenzionò la sorella, la cognata vedova e il cugino boccardo e provvedeva all'educazione ed istruzione dei nipoti. Evidentemente erano caratteristiche che non dovevano appartenergli. Da ricordare che, durante l'epidemia di colera a Parigi, Paganini sostenne numerosi concerti di beneficenza e annotò: «Rossini è fuggito dalla paura. Io, al contrario, nulla temo dal desiderio di essere utile all'umanità». Ma l'aneddotica si nutre di semplificazioni. L'amico del diavolo non poteva permettersi anche la generosità, sarebbe stato incomprensibile. I rapporti fra Paganini e Rossini furono sempre molto cordiali. I loro opposti temperamenti e caratteri artistici si attraevano reciprocamente. Artista già romantico, immerso in una particolare aura rarefatta, il primo, mentre il secondo, ormai lo sappiamo, la negazione vivente di tutto quanto poteva chiamarsi protagonismo. Era una questione di coincidenza oppositorum. Spumeggiava con rara abilità qualsiasi rapporto umano. Rossini ha un talento straordinario per imitare la gente che lo avvicina. Trova il modo di ridicolizzare al massimo perfino i gesti e l'aspetto degli amici che sembrano brillare per semplicità di modi. Vestris, primo attore comico in Italia e forse nel mondo, gli diceva che avrebbe avuto un talento spiccato per il mestiere d'attore. Così ricordava Stendhal. E doveva essere tutto vero se, a proposito del trionfo dell'italiano in Algeri, Gioacchino si consolava: «C'è chi è più pazzo di me. L'ho già sperimentato con l'italiana in Algeri. Prima di rappresentarla, pensavo che sarebbero stati i veneziani a prendermi per pazzo. Da allora sono tranquillo. I veneziani sono più pazzi di me». In altri termini, il suo teatro era la metafora a tutto tondo del suo stile di vita, uno scanzonato alter ego che lo diverte, rincuora, conferma, incita l'amenità e lo sberleffo. Come per Rossini, anche per Paganini, molte dicerie erano del tutto avulse dal personaggio. Di certo però la paciosità e per contro la nevrosi di Gioacchino lo predisponevano con naturalezza agli umorismi più assurdi. Un esempio. Si narra che Rossini scoppiò 3 volte in lacrime. Quando fischiarono il barbiere, quando alla prima del tè gli arrivò la notizia che sua madre era morta e infine quando durante una gita in barca vide cadere in acqua una certa fagiana farcita. D'altra parte, la biografia letteraria è un ibrido stravagante. Trasgredisce i tabù, mescola i fatti e la narrativa, la cronaca e il piacere dell'invenzione. Il bisogno di capire può indurre a travisare e allora l'autore lascia parlare la sua penna, senza avvedersi, magari, che molte insidie, ma anche molte suggestioni, attendono nascoste chi affida alla letteratura le altrui e proprie capacità. Dei tanti ritratti rossiniani, quelli più diffusi e dai quali ormai siamo abituati a rapportarlo, riflettono l'immagine della vecchiaia. Triplo mento, guance paffute, profilo aquilino affogato nel grasso. Pensando a lui ci torna alla mente un pensionato dagli occhi ironici, enigmatico ed obeso. La bocca, sempre pronta a ridere, si direbbe risciucchiata all'interno come quella dei vecchi senza dentiera. Le mani paffute, con le curve prodotte dalle collinette di ciccia, si rifugiano sotto un panciotto teso sino allo spasimo, pronto a scoppiare. Fu da vecchio che inventò, dicono, un piatto assolutamente immaginabile. Quel filetto alla Rossini che consiste in una fetta di carne spalmata di patè di fegato. L'ambasciatore d'Austria a Parigi, Richard von Metternich, ricorda con disgusto: «Sento un brivido ogni volta che ci penso». Da giovane, invece, non aveva tempo per escogitare ingegnerie gastronomiche. Era il mondo che le inventava il suo passaggio, come accadde quella volta a Venezia nel febbraio del 1813, quando capitò in un'osteria e ordinò un piatto di riso. Erano 18 minuti d'attesa. Ed allora, per non perdere il tempo che non aveva, scrisse il magnifico recitativo e aria del Tancredi o Patria e di Tanti palpiti. Non poteva non scriverle. Gli erano state richieste da Adelaide Malanotte, la cantante dagli occhi nerissimi, che non era soddisfatta dell'aria precedente. Il riso cosse e venne servito. Anche l'aria era pronta e si cominciò a chiamarla l'aria dei risi. Verdi poté permettersi di portare in Russia per la prima della forza del destino 120 bottiglie di Bordeaux, 20 bottiglie di champagne, riso, maccheroni, formaggi e salumi, senza che nessuno mettesse in dubbio la sua dignità di vate. A Rossini bastò poco, qualche riga scritta con la solita autoironia per passare alla storia come un impenitente ghiottone, anche se poi mangiò di tutto per dar ragione alle male lingue e buone forchette. Ringrazio per altri gemelli gorgonzolesi. Gli amici gallici preferiscono la ricotta al formaggio, l'occhè equivale a preferire la romanza al pezzo concertato. Negli anni parigini i suoi peccati di gola venivano quotidianamente consumati. Questo verbo calza a pennello su cene e peccati, ben strano destino il suo, irrimediabilmente legato agli eccessi del palato, dal tardo pomeriggio in poi. Al mattino Rossini si alzava sul presto e faceva colazione da solo con un bicchiere di marsala e un uovo. Probabilmente si sentiva o considerava debole. Dopo una toeletta piuttosto complicata, si occupava della posta, che evadeva con puntualità, e della gestione delle sue ingentissime sostanze. Vanitosissimo, si fece ritrarre da molti pittori nelle pose più svariate. Intristito da una precoce calvizie, dapprima cercò di nasconderla con ampi berretti, poi, quando divenne più vistosa, con un'interminabile serie di parrucche. Il guardaroba era fornitissimo. Lo sfoggiava con fantasia nei suoi molteplici impegni sociali. Soltanto una volta fu scoperto senza l'abito di prammatica. Fu una sera quando, inaspettatamente, Napoleone III decise di andare ad ascoltare le prove di una sua opera. Il maestro stava lavorando ed il re lo mandò a chiamare per salutarlo. Alle scuse di Gioacchino per l'abito informale, il re rispose bonario: «Sedete, sedete, caro maestro, fra noi sovrani a queste cose non ci si bada». Il posto più importante erano invitati pochi amici intimi. Veniva servito alle 18:30. Gli anni dei suoi primi successi coincidevano in Europa con quelli della Restaurazione. L'alta società, ormai fugata alla paura della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche, voleva riprendere a divertirsi. Le feste si succedevano ai grandi banchetti e dovunque trionfava la cucina francese, magnificamente espressa da quel genio culinario che era Marie-Antoine Carême. Talleyrand, conscio degli ottimi risultati sociali e psicologici legati alla buona tavola, lo chiamò a Vienna durante il congresso. Subito Metternich gli rispose schierandogli contro Sacher, re della pasticceria austriaca e inventore della celebre torta. In società, la cultura gastronomica è ed era qualificante. La tavola è il luogo delle migliori alchimie diplomatiche. La natura aveva predisposto Rossini ad intenderne l'importanza. Golosità per lui coincideva almeno con tre fattori: ovvia soddisfazione di un'indulgenza gratificante, riscontro sociale, sia come prestigio sia come legame di amicizia, e infine, soprattutto negli anni in cui fu colpito da profonda nevrosi, rilassamento psicologico relativo al suo hobby più importante. La tradizione culinaria era da lui più precisamente vissuta a due livelli. Il primo, associabile all'abbondanza, genuinità, allegria della cultura popolare emiliana e marchigiana, lo legava ad amicizie boccaccesche e ridanciane. Il secondo, colto, raffinato, risultato di una eterna ricerca di perfezione, si collegava al bel mondo di re, principi, contesse, borghesi altolocati, dai quali era sempre stato fortemente attratto e che aveva saputo rendere proprio. Procedendo in parallelo con gli esempi diretti, per il primo caso possiamo estrarre fra le tante due lettere indirizzate a Giovanni Vitali d'Ascoli, l'amico fornitore d'olive e tartufi. Bologna, 10 marzo 1835. Pregiatissimo amico, lascio da parte i lei e adotto il voi. Lo che mi par più confacente al mio cuore e all'amicizia intima che mi lusinga debba d'ora innanzi esistere fra di noi. Voi mi avete atterrato con l'ultimo vostro invio di trifole e olive. Credevate voi di non aver fatto abbastanza per me? Supponevate voi non esservi guadagnati abbastanza diritti alla mia riconoscenza? Vi assicuro essere io mortificatissimo. Ebbene, però vi assicuro che la mia mortificazione non influisce punto sul mio palato, di modo che ho trovati tutti gli oggetti inviati deliziosi e in ottima condizione. Altra letterina. Bologna, 6 novembre 1841. Pregiatissimo amico, l'eccesso della vostra generosità e gentilezza cominciano ad opprimermi. Ricevo due barili di olive e più ancora la minaccia di una spedizione di tartufola. Ma per Dio, pensate che nulla ho fatto per voi. Vedo purtroppo che mi resterà la dolce oppressione del beneficato senza potervi mai dimostrare di quanto sia capace il mio cuore riconoscente.
Thank you.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.